C'è questo Topolino del 1982, 700 lire costava, che nostalgia, che celebrava i cantieri e i lavori per il ponte sullo stretto di Messina.
Mele torcia. Da che nell'immaginario collettivo sembrava essere una creatura mitologica, una leggenda, un'infrastruttura promessa troppe volte per essere ritenuta credibile, da pochi giorni il ponte sullo stretto ha iniziato ad assumere dei contorni fisici e reali. Il progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'omonima società, la Stretto di Messina SpA. La società ha approvato i primi rendering, cioè le immagini tridimensionali del progetto, generate a partire dalle misure e dai disegni ingegneristici del ponte. Si tratta quindi di un'immagine che, seppur digitale, restituisce bene quello che dovrebbe realmente essere una volta finito di costruirlo tutto. Si tratta di un progetto aggiornato rispetto a quello che era già stato presentato più di 10 anni fa, nel 2011, da Eurolink, il gruppo di imprese che aveva vinto la gara d'appalto nel 2005 per la costruzione del ponte. La stessa che ora, da quando il governo ha deciso di riniziare i lavori dopo diversi anni di stallo, ha presentato il nuovo rendering. Rispetto al 2011 i costi sono aumentati un po'. Da 8 miliardi e mezzo siamo passati a 13 miliardi e mezzo, a cui si deve aggiungere circa un altro miliardo di opere accessorie. Per coprire tutti questi soldi, la legge di bilancio, approvata alla fine del 2023, ha stanziato più di 11 miliardi e mezzo che finiranno di essere erogati nel 2032. La maggior parte di questi soldi arrivano direttamente dallo Stato. Un po' arrivano dal Fondo di Sviluppo e Coesione, cioè un fondo dello Stato che si occupa di promuovere progetti che rimuovano gli squilibri sociali e economici all'interno del territorio, e un po' infine sono a carico della regione Calabria e Sicilia, cioè le due regioni che questa infrastruttura dovrebbe collegare. La lunghezza prevista è di 3 chilometri e 600 metri. L'obiettivo è collegare l'autostrada del Mediterraneo, l'A2, con quella di Messina-Catania, l'A18, e quella di Messina-Palermo, l'A20. Ma non solo, nel progetto il collegamento è previsto anche a livello ferroviario. Sul lato siciliano, così dice il sito ufficiale del progetto, ci saranno 3 fermate ferroviarie, una metropolitana, che collegherà le 400.000 persone che vivono nell'area dello stretto. Insomma, si tratta di un'opera complessa, costosa e dibattuta, che torna ciclicamente da almeno una cinquantina di anni nel dibattito pubblico italiano. Le reiterate posticipazioni del progetto, la fattualità dell'infrastruttura e i dibattiti politici che hanno condizionato il ponte sullo stretto lo hanno reso un progetto controverso. Sono tanti i dubbi e le preoccupazioni che gravitano su questa porzione di terra. Come ha scritto Aurelio Angelini, professore di sociologia dell'ambiente e del territorio, nel suo libro Il mitico ponte sullo stretto di Messina, la prima fonte che tratta una sorta di infrastruttura capace di collegare l'isola siciliana alla penisola italiana risale a prima della nascita di Cristo, esattamente 250 anni prima. Nel libro 8 della Naturalis Historia, Plinio il Vecchio racconta che i romani avevano costruito una sorta di ponte di barche o zattere, o forse una lunga passerella di legno che serviva a portare sul continente gli elefanti che avevano rubato ai cartaginesi. Se leggiamo quel passo di Plinio, capiamo subito che si tratta di un accenno che non dà informazioni utili a capire cosa davvero fosse. Dobbiamo poi considerare che Plinio di quella vicenda ne ha parlato circa 3 secoli dopo. Insomma, non è possibile capirci molto né confermare che quell'episodio sia davvero avvenuto. Comunque sia, il desiderio di un ponte tra le due regioni c'è sempre stato e si inizia a parlarne concretamente dopo l'Unità d'Italia, in piena rivoluzione industriale. L'idea di un ponte o di un tunnel sottomarino viene sostenuta anche dal ministro dei lavori pubblici Giuseppe Zanardelli, che nel 1876 disse che sia sopra o sotto il mare, la Sicilia deve essere unita. Con il terremoto di Messina del 1908, in cui, secondo una stima della Protezione Civile, morirono circa 80.000 persone, l'idea e l'ideale del ponte viene totalmente accantonato. Anche Mussolini accenna al ponte, ma è solo dagli anni 60 che inizia la travagliata storia di questa infrastruttura. Quella storia che lo ha reso, nella percezione collettiva di molti di noi, qualcosa di epico e mitologico. Nel 1968 lo Stato incarica varie società, tra cui quella che gestisce le autostrade del paese, ANAS, le Ferrovie dello Stato e il CNR, di capire se un ponte era fattibile. L'anno dopo viene indetto un concorso internazionale, vengono presentati 143 progetti. Poi, nel 1981, nasce per volontà della DC la società pubblica che ancora oggi si occupa dei progetti, la Stretto di Messina SpA. Nonostante per i vent'anni successivi il ponte sia uscito dal dibattito pubblico, la Stretto di Messina SpA ha continuato a lavorare e nel 2001, con la vittoria di Silvio Berlusconi alle europee, vengono investiti i primi soldi per realizzare il progetto a campata unica, cioè con due torri sole, una in Sicilia e l'altra in Calabria, che era stata approvata dalla società Stretto di Messina SpA nel 1992. Da quando nel 2005 il consorzio di imprese Eurolink vince la gara d'appalto, la storia del ponte è piena di passi avanti e passi indietro. Nel 2006 il governo Prodi blocca tutto, ma poi il governo Berlusconi ci riprova due anni dopo e nel 2012 il governo Monti liquida la società Stretto di Messina SpA. È solo nel 2022 che il governo Meloni riprende in mano tutta la matassa burocratica del ponte. In particolare è Matteo Salvini, da ministro delle infrastrutture, a promuovere il progetto, anche se appena qualche anno prima aveva detto ai microfoni di La 7 di pensarla diversamente.
Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono.
In effetti il ministro Salvini ha ragione. È di pochi giorni fa il nuovo report di Legambiente, Pendolaria, che evidenzia come nell'85% dei casi in Sicilia ci sia un solo binario. L'età media dei treni, inoltre, supera i 19 anni. Per capire la situazione basta pensare che l'alta velocità non c'è e che da Trapani a Ragusa ci vogliono 13 ore con 4 cambi. Secondo molti, quindi, prima di costruire il ponte più lungo del mondo, bisognerebbe investire sulla rete tranviaria della Sicilia e della Calabria, che sono al momento le peggiori d'Italia, dato che le disponibilità finanziarie non sono infinite. C'è poi, come spiega Legambiente nel suo report dal titolo Il grande bluff, il problema dei terremoti. La zona dove dovrebbe sorgere il ponte è nella zona sismica 1, quella più pericolosa. Sempre nello stesso report viene poi precisato che sono solo 4.500 le persone che ogni giorno si muovono tra le due sponde, un numero esiguo se confrontato con altre zone di pendolarismo. Sono solo una piccola percentuale di questi 4.500 che imbarca anche la macchina, ma i collegamenti ad oggi non mancano, in 30 minuti si va da una parte all'altra. Secondo Legambiente basterebbe impiegare traghetti un po' più larghi per risparmiare tempo, traghetti che potrebbero anche imbarcare interi convogli ferroviari senza bisogno di smontaggio, come succede già nel Mar Baltico. Oltre alla paura dell'infiltrazione mafiosa, dell'aumento dei costi in fase di costruzione e dell'impatto sull'ecosistema, c'è il tema della trasparenza. La società Stretto di Messina SpA nega da tempo sia alle associazioni ambientaliste che ai partiti l'accesso alla documentazione che dovrebbe chiarire tutte le procedure. Anche per questo motivo, i partiti di centrosinistra hanno presentato un esposto in procura a Roma per poter avere l'accesso agli atti. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.